Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo, ci ritroviamo per continuare il nostro viaggio nell'amore, nell'amicizia e quindi nel Signore che è venuto ad insegnarci e a dimostrarci, farci apprezzare e donarci l'amore del Padre, Lui stesso, il suo Santo Spirito, perché potessimo iniziare a vivere la nostra vita. Nelle sessioni passate abbiamo affrontato molto il tema dell'amicizia, in particolare i bisogni dell'uomo e l'amicizia, cioè partendo da vedere quali sono i bisogni dell'uomo, vedere che nel rapporto, nella relazione di amicizia, questi possono essere soddisfatti in un modo speciale. Cioè l'amicizia non è un tipo di relazione residuale. Io vorrei, puntualizzare questo aspetto, perché molte volte anche tra cristiani si fa il contrario, cioè si considera, si predica e si dice che l'amicizia è una relazione residuale, molto spesso anche connotata da egoismo, convenienza o interesse. Non vedo come questa relazione possa essere affetta da questi particolari problemi, mentre le altre no. Voglio dire, non c'è che gli altri tipi di relazione sono esenti da queste situazioni. Dunque è debole l'argomento per cui l'amicizia non sarebbe l'ambiente ideale perché l'amore vero, quello incondizionato, possa svilupparsi. Quindi non è che ha un rango inferiore, o ripeto, residuale, cioè tipo la ruota di scorta, nelle casistiche delle relazioni umane. Che ne so, matrimonio, un'altra, padre-figlio, madre-figlio, o anche tra fratelli, tra consanguigni. Cioè, non è che l'amicizia è qualcosa da considerare di meno dopo, anzi, noi stiamo dicendo che l'amicizia è il terreno fertile necessario ad ogni altro tipo di relazione. Ecco, diciamo che abbiamo quasi invertito la rotta della tendenza che si ha nell'affrontare questo argomento, perché l'amicizia è un valore insostituibile. Infatti, ripeto sempre a me stesso che Gesù ci ha chiamati amici. Ecco, e non possiamo dimenticare questo. Dunque, che vuol dire? Vuol dire che se in un matrimonio c'è amicizia tra i coniugi, il matrimonio avrà un terreno fertile nel quale l'amore potrà manifestare più ampiamente i suoi effetti. Se in qualsiasi altra relazione umana c'è anche amicizia, non intesa nel senso così meno pieno, ma l'amicizia per quella che l'abbiamo vista in queste passate sessioni, come un rapporto intimo di fedeltà e di fiducia, un rapporto sicuro dove accada quel che accade, io ci sarò sempre, tu ci sarai sempre, perché l'amicizia che insieme abbiamo deciso di avere ci sarà sempre. Ecco, in questo caso l'amicizia è imprescindibile in tutte le altre relazioni umane. Anzi, mi spingo oltre, e questa è una interpretazione tutta mia, ma non c'è niente di strano in questo che sto dicendo, perché ci riporta alla realtà della vita quotidiana, e cioè l'amicizia non è un tipo di relazione, ma è il modo in cui ogni relazione può svilupparsi. Vorrei un po' cambiare la mentalità su questo. E abbiamo visto come i bisogni dell'uomo partono da quelli fisici a quelli che soddisfano il corpo. Abbiamo pregato con il corpo prima di iniziare questo tempo di riflessione, e quindi insieme, è vero, oltre ai bisogni fisici sono dei bisogni che ci riportano a una dimensione, diciamo, interpersonale. E cioè ci sono dei bisogni che l'uomo ha che ripercorrono il bisogno dell'affetto, il bisogno del riconoscimento, il bisogno di amore, il bisogno dell'appartenenza, che che non possono non essere soddisfatti, ovvero possono non essere soddisfatti, e questo è il momento quando nella vita di una persona c'è un crack, c'è un guaio, c'è un problema. È come se, diciamo, si generasse una crepa nelle fondamenta, per cui poi tutti i piani costruiti sopra sono un po' pericolanti, e al minimo soffio di vento più impetuoso, più forte, può cadere l'intero edificio. Questo riecheggia molto quello che aveva detto Gesù: se uno costruisce la sua casa sulla sabbia, viene la tempesta e se la porta via. Lui stava parlando di sé, della parola, cioè chi è la parola? Lui è la parola che ha preso carne e si chiama Gesù, Dio che salva. Quindi la parola venuta nella dimensione terrena si chiama Gesù, cioè si chiama Dio che viene a salvare. E questa parola è la sicurezza su cui noi possiamo appoggiare i nostri piedi, cioè costruire la nostra vita, vivere la nostra vita. Cioè questa parola che è diventata carne è la realtà della vita, ovvero la vita reale, cioè quella vera. Ricordiamo sempre che Gesù è l'unico che è venuto dall'altra dimensione in questa a dirci com'è la realtà della vita, secondo la dimensione dalla quale tutto è stato generato. Dunque, non c'è nessun altro che ha detto: io vengo da un altro mondo e sono venuto in questo mondo per dirvi come stanno le cose. Credetemi, perché io vengo da là. È l'unico che ha potuto dire questo, e quindi non ascoltarlo per noi è veramente un rinnegare la realtà della vita che ci può essere, che ci è data. E colui che è venuto a dire è la realtà, ha detto: io sono vostro amico. E cioè la realtà, Dio stesso, la vita che ci ha dato da vivere, è la nostra realtà di amicizia con colui che ci ha dato la vita stessa. Ecco, c'è qualcosa di particolare che ci spinge a voler vedere come Gesù ha soddisfatto questi nostri bisogni, in che tipo di relazione. Spero proprio, e cioè non mi auguro, ma mi attendo fiduciosamente, perché questo è il senso della speranza, che chiunque ascolta queste mie parole sia così, diciamo, mosso a cercare di avere questi rapporti di amicizia con gli altri, o comunque incuriosito, o che si desti il suo spirito nel voler non più sottostare a situazioni, diciamo, di mancanza. Vengo subito a questo. La volta passata, parlando dei bisogni di affetto, dei bisogni di appartenenza, di riconoscimento, ho parlato, se qualcuno avrà sentito quel video, ma vi raccomando di andarlo a vedere, è disponibile, ho parlato delle carezze, e cioè l'uomo ha bisogno di essere riconosciuto, e essere riconosciuto non vuol dire semplicemente essere salutato. Fece anche questo esempio del saluto quando uno entra in qualche posto, ma non è il saluto per il saluto. Essere salutato vuol dire essere riconosciuto, presente, esistente, con la sua diversa identità, personalità, che entra in un luogo dove prima non c'era. E cioè è il riconoscimento una porta di accesso a quel bisogno di sentirsi parte degli altri, insieme, di vivere la vita insieme. Nell'uomo è nato questo, voler vivere la vita insieme agli altri e sentirsi parte della vita stessa, che non può essere isolata. E abbiamo visto anche che questi bisogni di riconoscimento e appartenenza ci portano alla dimensione necessaria di sicurezza e di protezione. Ecco, ho semplicemente richiamato un po' queste cose già dette, perché ci addentriamo in quello che è il tema fondamentale di stasera, e cioè è stato studiato da più parti e da più studiosi. Io nel mio libro, che invito ancora tutti quanti a prendere e a leggere, La vita in 4D, lo trovate nelle librerie, maggiori librerie cristiane, se no potete ordinarlo in qualsiasi libreria o all'editore Evangelista Media, potete prenderlo, e parlo molto di questi temi che riguardano appunto il bisogno di amare, il bisogno di essere amati, e della fiducia e della fedeltà che c'è in ogni rapporto di amore e del bisogno di essere sicuri nel rapporto con gli altri. Quando la sicurezza del rapporto con gli altri scricchiola, cioè non è solida, allora la persona è invasa dalla paura. Quando siamo invasi dalla paura, cerchiamo solo di difenderci o di offendere o di pretendere che gli altri, il mondo, le circostanze siano come vogliamo noi. In realtà ogni atteggiamento difensivo, offensivo o di pretesa nasconde una paura di base. La paura è quella di non essere riconosciuti, di non essere, di non far parte e sostanzialmente di non essere sicuri in questa vita, su questa terra. Cioè essere sforniti, mancanti di protezione, mancanti di amore, perché la protezione vera si trova nell'amore. La Bibbia stessa ci insegna, Giovanni scrive chiaramente, nell'amore non c'è paura. Capite cosa vuol dire? Quando c'è amore non c'è paura, perché quando c'è amore c'è sicurezza, perché la sicurezza è data dal fatto. E non parlo, non spiritualizzo, come sentite, cerco di essere... Allora, perché c'è sicurezza nell'amore, in un rapporto di amicizia? Cos'è che rende sicuro questa persona? Il fatto che qualsiasi cosa accada, vengano i venti, venga la pioggia, straripino i fiumi, la roccia è sempre lì a sostenere. Cioè, l'amicizia è, diciamo, fondata proprio su quell'elemento della prevedibilità, della fedeltà dell'amico. L'insicurezza è data dalla imprevedibilità del comportamento altrui. Quando noi iniziamo ad essere preoccupati del comportamento degli altri, perché da quel comportamento imprevedibile dipende la nostra sicurezza, noi iniziamo ad essere insicuri. E quando siamo insicuri viviamo nella paura di quello che ci può accadere domani. Ecco perché nell'amore non c'è paura, perché nell'amore c'è fiducia, fedeltà, totale gratuità e solidità della relazione. Cioè è la relazione stessa che diventa il punto di riferimento delle persone che ne sono coinvolte. Come ho detto prima, parlando di carezze, di affetto, di amore, che vuol dire queste carezze? A cosa servono queste carezze? È il segno di riconoscimento più elementare, segno di riconoscimento base tra le persone. Facevo questo riferimento al saluto, quando uno entra dico ciao, quel segno di riconoscimento può essere chiamato una carezza, prendendo così il termine che riguarda più che altro un gesto affettivo corporeo e trasporlo su un saluto che non ha niente di corporeo in questo senso, ma che diventa comunque una carezza. E dissi che gli uomini tanto bisogno hanno di essere riconosciuti e prima di tutto di autoriconoscersi. Questa è un po' una storia già un po' più profonda e a monte, l'ho già trattata in altre sessioni, che vanno in cerca di continue carezze affinché possano soddisfare questo loro bisogno. Ecco, la vita delle persone è così: quando comincia a scarseggiare ciò di cui abbiamo bisogno, iniziamo a girare di tutto e di più perché possiamo procurarcelo. Non so se vi è mai capitato. Io ricordo negli anni 70 ci fu un periodo che era chiamato austerity, non so quanti si ricordano di queste, ci vuole qualche anno, ma insomma addosso dico, ma insomma, c'era l'austerity voleva dire non c'era petrolio, non c'era benzina, e tutti rispolverarono le biciclette, i pattini, e ogni mezzo possibile per potersi muovere. Molti andavano a piedi, ricordo, non c'era la possibilità, le targhe alterne, c'erano dei giorni proprio non si poteva circolare nessun tipo di veicolo a motore. E questo, diciamo, che cosa faceva? Quando veniva preannunciato la mancanza della benzina, tutti correvano a farne provvista, perché nel momento di scarsità si cerca di averla più possibile. E ora, al di là della benzina, che se no si iniziano a fare dei discorsi che vanno anche oltre, dico, quando non si trova disponibile per i canali normali ciò di cui abbiamo bisogno, ce lo procuriamo in qualsiasi mezzo, dovunque e comunque, affinché il nostro bisogno non rimanga insoddisfatto. Insomma, una cosa che pesa sulla vita dell'uomo è la mancanza di ciò di cui ha bisogno per vivere. Il nostro petrolio è l'amore. Quando l'amore scarseggia, noi andiamo da tutte le parti per potercelo procurare. E questo si chiama contrabbando anche, cioè si evitano i canali normali, oppure si cerca anche di avere un prodotto che assomiglia all'amore, ma che amore non è, ma almeno ti dà il senso di essere riconosciuto e appartenente ad un certo gruppo sociale. Ho fatto l'esempio della scarsità, della mancanza, collegato al senso di paura per l'insicurezza e la mancanza di protezione, e quindi il bisogno di procurarsi che cosa in realtà? L'amore dalle altre persone, che parte dal saluto all'attenzione a altre cose via via crescenti. Questi modi di far scarseggiare l'amore e di procurarselo in qualsiasi modo, da alcuni studiosi sono stati approfonditi in un modo che a me è rimasto molto simpatico. Io ora vi racconterò una storia, ve l'avevo promessa e ve la leggo semplicemente, perché al di là dell'autore, di quello che lui pensa o crede, non lo so neppure, ma è una storia, una favola molto esplicativa, che ci fa capire che l'amore è talmente necessario alla vita umana che, se sapientemente dosato in eccesso o difetto, sempre per difetto comunque, può provocare anche, può essere anche il mezzo di un certo controllo sociale. Voglio dire che nel mondo i sistemi, qui mi riferisco ai grandi sistemi, da quelli economici a quelli politici a quelli religiosi, si possono riassumere in questi tre, poi ci rientrano un po' tutti, per controllare molto spesso a livello sociale le persone usano il sistema del controllo della soddisfazione dei bisogni fondamentali. Quindi più si controllano e si dosano, manipolano i bisogni fondamentali, più si ha il controllo della persona il cui bisogno stiamo manipolando. Per esempio, se uno ha bisogno di aria e noi usiamo una maschera che gli dà più o meno aria, secondo di come io apro la manovella, quello può respirare o meno. E quindi potrò avere il controllo di quella persona se si comporterà in un modo tale che io come premio aprirò più o meno quella valvola per poter respirare. Vi spiego ancora meglio. Se c'è bisogno d'amore, più manca l'amore, più le persone vanno a cercarselo e più glielo puoi dare di contrabbando, finto, per poter soddisfare i loro bisogni di amore, ma almeno ce l'hai in pugno. Ecco, qualcuno ha teorizzato anche questo. Io in realtà non lo trovo del tutto distaccato dalla realtà. Pensate per esempio a un tipo di carezze che quasi tutti nella vita hanno ricevuto e vanno a cercare. Per esempio, quando si chiede un prestito o un mutuo in mancanza di soldi, la banca ci fa una carezza negativa, perché lì per lì soddisfa il nostro bisogno, ma ti lega per anni e se poi non restituisci hai un problema. Quindi ecco che, pur di soddisfare il bisogno, fai di tutto, ti leghi per anni, ma ricevi anche ciò che poi ti è sfavorevole alla lunga. Vi chiedo di poter andare a leggere in questo mio libro alcune parti che riguardano queste carezze. Scrivo alla pagina 104: le carezze sono così necessarie alla sopravvivenza che quando non si riesce a procurarsi quelle positive ci si accontenta anche di quelle negative. Infatti quest'ultime, sebbene non piacevoli, sono vitali. Un amico non cercherà mai di darti carezze negative pur di averti in pugno. Capite bene quello che sto dicendo? Che cioè nell'amicizia l'amore consiste nell'aiutare l'altro a cambiare perché diventi se stesso. L'amore non consiste nel dosare le carezze per poterlo portare l'altra persona dove vogliamo noi e ottenere quello che vogliamo noi. Vedete che la manipolazione corrisponde a un principio di estremo egoismo. Io se prendiamo Luca, il Vangelo di Luca al capitolo 6, ora sto andando un po', parlo per la traduttrice che può avere qualche problema in questo momento, Luca 6, ecco, Gesù dice: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. Sentite l'amico dell'uomo, Dio, che cosa dice riguardo al tipo di relazione da avere con tutte le persone, specialmente quelle che sarebbero avverse. Ancora dice, scusate, sto andando, siamo al capitolo 6, capitolo 34 per esempio: e se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Quindi vedete che prestare con la speranza di poter ricevere indietro non costituisce nessun atto di amore. Quindi Gesù dice: quando prestate, non prestate contando su quello che vi sarà restituito. Parla di una motivazione, parla di un atteggiamento del cuore. E quindi l'amico, quando presta, non presta perché dice: tanto poi me lo restituirà, magari con gli interessi, magari. No, presti e dai perché l'altro ha bisogno. Quindi non diventa, come dicevo prima, una carezza negativa per legare la persona. Ecco perché si parla di controllo sociale. Sempre nel mio libro continuo dicendo: si è disposti ad accettare qualsiasi tipo di carezza, pur di sentirsi riconosciuti. Un autore, certo Steiner, dice che accogliere carezze negative è come bere acqua inquinata. Il bisogno estremo ci porta a trascurare gli aspetti dannosi di ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Ecco che così le persone, pur di non essere trattate come se non esistessero, sono disposte a star male. Per esempio, possono essere disposte a compiere goffi pasticci, dei guai, combinare dei guai, perché anche un rimprovero li renderebbe oggetto dell'attenzione altrui. Se poi dovessero ottenere anche il perdono, avrebbero raggiunto il massimo. È facile intuire come chi è in posizione di supremazia può manipolare facilmente gli altri strumentalizzando le carezze. Alcuni autori, continuo, hanno sostenuto che per manipolare il comportamento umano è più efficace controllare i bisogni altrui, ad esempio negandone la soddisfazione ad arte rispetto all'uso di violenza e punizioni. Si ottiene di più da un bambino promettendogli caramelle che non tenendolo in punizione. Perché il bisogno è la caramella, non è la sofferenza della punizione. Quindi se agisci sui bisogni, chiaramente puoi controllare la persona, perché sei te che dispensi la soddisfazione dei suoi bisogni. E via e via. Le carezze diventano uno dei più efficaci strumenti di controllo sociale. Cioè, la carezza, che non è una manifestazione di amore, ma è uno strumento dell'egoismo e della manipolazione, diventa un mezzo per controllare gli altri. Questo è il principio su cui si basano i sistemi di questo mondo. E io ancora mi meraviglio di come si speri di cambiare il sistema di questo mondo. Perché l'amore è un corpo estraneo. Ma ci pensate ad agire con amore in banca? È impossibile. Con questo non voglio dire che le persone che lavorano in banca non hanno, anzi, molti li conosco e grazie a Dio sono pieni d'amore, ma il sistema, io parlo del sistema. Dunque, il Regno dei Cieli è come una grande scialuppa di salvataggio. Mi fa venire in mente l'arca di Noè. È l'arca che il Signore ha dato e dice montateci sopra. Perché i sistemi andranno sempre peggio. Il mondo è sotto il potere del diavolo, dice chiaramente Gesù, ma chi salterà sull'arca dentro il regno starà in superficie e non sotto. C'è qualcosa di particolare in questo. Ecco. Dunque, che vuol dire? Che il concetto di amicizia di cui stiamo parlando è una cosa che tocca persona a persona. Quello che noi siamo chiamati a fare, la nostra testimonianza e le nostre parole, quindi azione e parola, sono destinate a scuotere le coscienze dei singoli, affinché si inizino a instaurare relazioni sane tra le persone, si esca dalla vita nella paura e si entri in quella vita in 4D di cui parlo, cioè quella vita eterna che Dio ci ha dato affinché noi la vivessimo, è la vita nell'amore, semplicemente questo. E possiamo imparare tutti quanti a viverla questa vita nell'amore. Vi voglio ora leggere questa favola che è molto bella, come vi ho detto. E dice, c'era una volta, molto tempo fa, un uomo di nome Tim, i nomi naturalmente sono dagli inglesi perché l'originale è in inglese, che aveva una moglie, Maggie, e due bambini, John e Lucy. La famigliola era molto felice, ma per capire quanto fosse felice bisogna sapere come andavano le cose a quei tempi. In quei tempi tutti, quando nascevano, ricevevano una morbida bisaccia. Tutte le volte che si infilava una mano nella bisaccia se ne poteva tirare fuori un caldo morbido. I caldo morbidi erano molto richiesti perché quando se ne riceveva uno si sentiva un meraviglioso tepore in tutto il corpo. Coloro che non ricevevano caldo morbidi con regolarità rischiavano di ammalarsi di una grave malattia che faceva inaridire l'organismo e poteva portare alla morte. In quei tempi era molto facile procurarsi dei caldo morbidi. Tutte le volte che qualcuno ne aveva voglia, si avvicinava a qualcun altro e diceva «vorrei un caldo morbido». L'altro infilava una mano nella sua bisaccia, tirava fuori un caldo morbido grosso come un uovo. Non appena il caldo morbido vedeva la luce del giorno, sorrideva, si espandeva diventando un caldo morbido grande e tiepido. Lo si poneva ancora sulla spalla o sul capo o in grembo, lui si accoccolava contro la pelle della persona e le dava immediatamente una sensazione di grande benessere. La gente chiedeva sempre caldo morbidi e siccome venivano regalati generosamente, non era mai difficile ottenerne a sufficienza. Ce n'erano in abbondanza e di conseguenza tutti erano sempre felici, con una sensazione di calore e benessere. Devo un po' rallentare per la traduzione. Ok, grazie. Un brutto giorno, una strega cattiva, non mancano mai le streghe nelle favole, ma nemmeno nella nostra vita, gli operatori del diavolo sono sempre all'opera. Si arrabbiò molto perché tutti erano felici e nessuno andava da lei per comprare filtri e pozioni. La strega però era molto astuta, e mise in atto un piano malvagio. Una bella mattina andò da Tim, mentre Maggie era fuori a giocare con la bambina, e gli sussurrò in un orecchio, «Guarda, Tim, guarda quanti caldo morbidi dà Maggie a Lucy, la sorellina. Se continua così, tra un po' li avrà esauriti e non ce ne saranno più per te». Tim si meravigliò e disse alla strega: «Intendi dire per caso che non si trova sempre un caldo morbido tutte le volte che si infila la mano nella bisaccia?» La strega rispose: «Certo che no. E quando non ce n'è più, non ce n'è più». Detto questo, la strega volò via a cavallo della sua scopa, ridacchiando, soddisfatta. Tim, turbato, cominciò a prestare attenzione a tutte le volte che Maggie regalava un caldo morbido a qualcuno. Arrivò a essere molto preoccupato perché i caldo morbidi di Maggie gli piacevano molto e non avrebbe voluto rinunciarvi. Era convinto che non fosse giusto che Maggie desse tutti i suoi caldomorbidi ai bambini e ad altre persone. Cominciò a lamentarsi ogni volta che vedeva Maggie regalare un caldomorbido a qualcuno. E dato che Maggie li voleva molto bene, smise di regalare caldomorbidi ad altri così frequentemente, riservandoli per lui. I bambini osservavano quello che succedeva e cominciavano a farsi l'idea che fosse sbagliato dare caldomorbidi a chiunque li chiedesse, o anche usarli per se stessi tutte le volte che se ne aveva voglia. Così tenevano d'occhio i genitori, e quando pensavano che uno di loro stesse regalando troppi caldomorbidi, cominciarono anche loro a lamentarsi. Cominciarono a preoccuparsi se dovevano dare un caldomorbido a qualcuno. Anche se tutte le volte che infilavano una mano nella bisaccia ci trovavano un caldo morbido, cominciarono a cercarli sempre più raramente, diventando sempre più parsimoniosi. Ben presto la scarsità dei caldomorbidi cominciò a farsi notare e la gente non sentiva più quel piacevole tepore. Cominciarono a inaridirsi e ogni tanto qualcuno moriva per mancanza di caldomorbidi. La gente cominciò anche ad andare dalla strega per comprare filtri e pozioni, anche se non sembravano avere un grande effetto. La situazione si stava facendo seria. La strega, che aveva osservato questi avvenimenti, non voleva che la gente morisse, perché i morti non comprano filtri e pozioni. E mise in atto un altro piano diabolico. A ognuno fu dato un sacco, molto simile alla bisaccia dei caldomorbidi, solo che questo era freddo, mentre la bisaccia dei caldomorbidi era calda. Dentro al sacco della strega c'erano dei freddoruvidi. I freddoruvidi non procuravano tepore e benessere, ma freddo e punture. Erano però in grado di impedire che l'organismo si inaridisse. Così, da quel momento, tutte le volte che qualcuno diceva «voglio un caldomorbido», quelli che temevano di dar fondo alla loro scorta dicevano: «Non posso darti un caldo morbido, vorresti un freddo ruvido al suo posto?» Alle volte due persone si avvicinavano pensando di poter ottenere reciprocamente un caldo morbido, ma uno dei due cambiava idea e finivano per scambiarsi dei freddo ruvidi. Il risultato di tutto questo era che poche persone morivano, ma moltissimi erano infelici, avevano freddo ed erano pieni di punture. La situazione divenne molto complicata perché dalla venuta della strega circolavano sempre meno caldomorbidi. Così i caldomorbidi, che prima erano abbondanti e disponibili come l'aria, acquisirono immenso valore. Prima che venisse la strega, la gente soleva radunarsi in gruppetti di 4 o 5 persone e nessuno badava a chi regalasse caldomorbidi, a chi li avesse il regalo. Dopo, invece, le persone presero a formare delle coppie che riservavano i caldomorbidi esclusivamente l'una all'altra. Coloro che magari per disattenzione davano un caldomorbido a qualcun altro si sentivano subito in colpa, perché sapevano che il loro compagno si sarebbe probabilmente risentito per aver perso un caldomorbido. Chi non riusciva a trovare un compagno generoso doveva comprare i caldomorbidi, ma per guadagnare abbastanza doveva lavorare molto duro. Alcuni, che erano ben voluti per qualche ragione, ricevevano molti caldomorbidi senza dover ricambiare. Questi allora li rivendevano a chi era impopolare e ne aveva bisogno per sopravvivere. Ma succedeva anche un'altra cosa: alcuni prendevano i freddoruvidi, di cui c'era una quantità illimitata, non costavano niente. Li rivestivano di barbagia bianca, li cedevano come caldomorbidi. Questi caldomorbidi fasulli erano in realtà caldomorbidi di plastica, che causarono ulteriori difficoltà. Per esempio, due persone si incontravano, si scambiavano liberamente caldomorbidi fasulli, che presumibilmente avrebbero dovuto farli star bene, ma che in realtà li facevano star male. Dato però che pensavano di essersi scambiati caldomorbidi veri, alla fine erano molto più confusi, non sapendo che la loro sensazione di freddo e ruvido derivava in realtà dal fatto che avevano ricevuto molti caldomorbidi fasulli. La situazione si era fatta veramente triste e tutto era cominciato con la venuta della strega che aveva fatto credere alla gente che un brutto giorno, in modo del tutto inaspettato, avrebbero potuto trovare la bisaccia dei caldomorbidi irrimediabilmente vuota. Mi fermo qui perché è ancora un po' più lunga. Questa affermazione finale del lavoro della strega, che ha fatto credere a tutti che i caldomorbidi potevano finire, riecheggia quella frase che noi troviamo invece, che Dio ci dà e che dice: l'amore non avrà mai fine. Capite il diavolo quanto è astuto? Se avete seguito questa storia, molto semplice, per bambini, ma in realtà non più di tanto, ci fa capire come la gente, pur di non perdere l'amore, farebbe qualsiasi cosa. E poterne avere a disposizione e trasformarlo in qualcosa che non è amore ma che gli assomiglia, consente a queste persone egoiste di manipolare anche gli altri. Insomma, l'amore è una cosa seria e non va scambiato con qualcosa che non è nemmeno parente. Nell'amicizia l'amore si sviluppa, nell'amicizia la prevedibilità dell'amore che non finisce mai è qualcosa che appartiene alla relazione. Vedete, non è che tra amici non si discute mai, tra amici non si hanno opinioni diverse, tra amici qualcuno non fa un torto ad un altro, è possibilissimo, ma nell'amicizia si perdona 70 volte 7. Nell'amicizia si prega per chi ci ha fatto del male. Nell'amicizia ci possiamo dire come ci sentiamo nel gestire il rapporto. Nell'amicizia non temiamo che dicendoci la verità possiamo perdere il caldo morbido dell'altro. C'è qualcosa di speciale che ci consente non di essere omologati in qualche modo. Cioè, se sei amico non ci deve essere mai un problema. Ma non è vero. Se sei amico, saprai sempre che l'altro ti è fedele e sarai sempre fedele all'altro, qualsiasi cosa succeda. Perché nella fedeltà c'è sicurezza, nella sicurezza c'è la felicità. Il problema è quando pensi che scarseggia la felicità e la sicurezza, e allora inizi ad aver paura che ti finisca quella riserva di tranquillità, e inizi a scambiare questi freddo ruvidi che sono calci negli stinchi, cazzotti nei denti, che sono, metteteci qualsiasi tipo di carezza negativa che potete pensare. Dunque, ecco perché noi parliamo molto dell'amicizia e di come il Signore ci ha insegnato ad essere amici, come essendo Lui amico nostro, che vuol dire gratuitamente, cioè senza chiedere nulla in cambio. Questa parola gratuito molto spesso ci porta un po' fuori, perché si pensa che, vedete, i caldomorbidi della storia non costava mica niente, era una cosa di cui tutti ce l'avevano, tutti abbiamo l'amore, tutti possiamo amare, questo vuol dire. Ma quando cominci a convincerti che gli altri sono lì solo per fregarti, sono solo un pericolo, perché non sono come vorresti te, farebbero cose forse domani imprevedibili, questo ti porta ad aver paura e quindi ti tieni i tuoi caldomorbidi, inizi a lesinarli e qualcuno li vuole, deve comprarli, perché hanno un valore, ora non li puoi dare così. Ecco che allora si iniziano ad avere relazioni non autentiche, ma fondate sul bisogno di proteggersi. Vedete come va tutto a rotoli poi. Ecco perché le relazioni tra le persone sono falsate. Perché l'amore è stato in qualche modo così oggetto più di ogni altra cosa, del piano del diavolo per sovvertire l'ordine divino su questa terra. E allora, Gesù che cosa è venuto a dirci? Guardate, Giovanni 16,33, ho qui un semplice richiamo, vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Vedete, abbiate fiducia, tutti traducono abbiate fede, che per noi alla fine non ci vuol dire niente, ma parlare di fiducia, abbiate fiducia, io sono fedele, io ho vinto il mondo, sarò con voi fino alla fine del tempo, non vi preoccupate, non vi lascerò, io sono prevedibile, Gesù sta dicendo, io sono prevedibile, potete attaccarvi a me come amico, potete attaccarvi a me in modo sicuro, io sono prevedibile, ci sarò sempre e non vi lascerò mai. Sentite le parole di Gesù. Questo è il fondamento di una relazione sana. Guardate ancora quanto Gesù ha insistito sul fatto che ci amiamo gli uni gli altri. Ora, pensate ai caldomorbidi di cui vi ho parlato e metteteli in modo simpatico anche il significato di quello che vogliono dire, anche in queste parole di Gesù, cioè amatevi, scambiatevi l'amore, scambiatevi le carezze, riconoscetevi gli uni con gli altri, datevi il valore che avete, e se ancora non l'avete scoperto, aiutatevi a scoprirlo. Insomma, io ora sto ampliando il senso letterale di quello che ha detto Gesù, ma questo si offre ad aprire in modo spettacoloso, secondo me, ad un amore a 360 gradi. E voglio andare avanti, vedete, tutte queste parole che ho alle mie spalle, sulle slide, potete riconoscerle. Non solo parla dell'amore, non solo rassicura tutti sul fatto della sua fedeltà e chiede a tutti fiducia, ma anche parla a tutti del senso di appartenenza. Vedete, Gesù tende a rassicurare tutti su quei bisogni fondamentali di cui parlavo all'inizio. Guardate, io e il Padre siamo una cosa sola, cioè sta parlando di una unità che lo rende appartenente al Padre. E ancora, vi do un comandamento nuovo, amatevi. Questo senso dell'amore riporta tutti all'unità. Giovanni 17, ve lo lessi tempo fa, parla sempre dell'unità. Vedete al verso 22, la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro perché siano come noi una cosa sola. Cioè, l'unione tra i credenti è, l'ambiente ideale perché il senso di appartenenza si sviluppi. Perché si sviluppa il senso di appartenenza? Perché sai di appartenere alla ecclesia, all'insieme, al gruppo di coloro che hanno fiducia nello stesso Signore, che è fedele nei confronti di tutti, e c'è sicurezza in quel rapporto. E non c'è solo sicurezza nel rapporto tra me e Dio, ma c'è sicurezza anche nel rapporto tra me e gli altri che credono nello stesso Dio e si fidano dello stesso Dio. Perciò, scambiandoci questa fiducia e fedeltà tra di noi, genera sicurezza. E chi non ne fa parte dice, ma guarda come si amano. E Gesù dice, da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli. Quindi, la solidità della Chiesa non può fondarsi su dottrine imparate a memoria, su carezze negative. Fa questo compito e il Signore ti perdonerà. La saldezza della Chiesa si fonda sulle relazioni d'amore tra coloro che gli appartengono. È tempo di cambiare il disco rotto. Non è la religione che fa la felicità dell'uomo, la religione se l'ha inventata l'uomo per poter in qualche modo sopravvivere in questo mondo. Quello che fa la felicità è l'amore tra coloro che hanno potuto iniziare ad esprimerlo, che tutti sono dotati di serie per amare, soltanto che, come ho detto prima, quando sei nato hai iniziato a prendere freddo ruvidi o caldo morbidi. Insomma, e ancora, vorrei, vedete Matteo 28:20, ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi Gesù rassicura, ora me ne vado ma tornerò, cioè io sono prevedibile, non vi lascio, fino alla fine del mondo, ora vado ma perché devo fare una cosa, ma poi tornerò a prendervi. Cioè il Signore non perde occasione per rinsaldare la sua amicizia rassicurandoli su quella che è la sua fedeltà, la sua prevedibilità, la sicurezza di una relazione con Lui. Questa è la forza della Chiesa del Signore Yeshua il Messia. Questa è la forza. E se noi non scopriamo questa forza, possiamo essere persone molto ligie nei doveri religiosi, persone che sanno a memoria la Bibbia, addirittura che vanno a predicarla, ma se non c'è quella forza dell'amore, non è autentico. E allora, ancora, guardate, vado sulla storia della risurrezione di Lazzaro, che vedete come ho scritto qui due parole, ci parla del bisogno di vivere di fronte alla morte e di protezione, bisogno, che bisogno avevano, quella è, chiudo con questa storia che è presa dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, famosissimo episodio, che fu l'episodio che condusse poi all'epilogo la storia terrena di Gesù, perché fu quello che scatenò le ire di tutta questa gente che voleva farlo fuori, insomma, ormai da tempo. E quella fu la goccia, perché era chiaramente un atto che solo Dio poteva fare. Ascolta, la differenza con Gesù aveva risuscitato anche altre persone. Ricorderete la figlia di Gairo, ricordate. Ma questo era un morto da 4 giorni nella tomba, che già mandava cattivo odore. Ora qui dovremmo andare a parlare di tutta la storia che almeno 3 giorni dovevano passare per gli ebrei perché si potesse, come dire, dichiarare veramente morta una persona, perché per evitare i casi di morte apparente, ora c'è tutta un substratum culturale su questo, ma non voglio andare su questo. Quindi quando disse Marta è 4 giorni che è morto, è nella tomba da 4 giorni e manda cattivo odore, stava dicendo è ormai morto. Per loro aveva un significato questo 4 giorni, qualcosa che andava oltre. E il fatto che fosse riportato in vita uno il cui corpo era già in decomposizione, questa fu la meraviglia, che dice questo non è possibile. Ecco, più di ogni altra cosa. Quindi il bisogno della vita, se tu fossi stato qui, maestro, mio fratello non sarebbe morto, bisogno di vivere, il bisogno di protezione, se tu fossi stato qui sarebbe stato protetto dalla morte. Sentite nel rapporto di amicizia qual è il bisogno. E ancora il dolore, ci parla questa storia del dolore per la perdita, le lacrime piante da tutti e Gesù compreso, la partecipazione allo stesso dolore nella commozione condivisa. Gesù non resta estraneo agli altri, Gesù gli appartiene a loro e loro appartengono a lui, sono insieme, sono amici. E ancora l'amicizia tra Gesù, Lazzaro, Marta e Maria, nella loro differenza, nei loro modi diversi di affrontare la vita. Ricorderete un tempo erano a cena e questa Marta era tutta indaffarata, doveva fare tutte le cose e Maria si godeva il Signore ai suoi piedi e disse: maestro, ma guarda, la mia sorella è un bel tipo, però io devo sgobbare. E lei lì tutta comoda, sto non solo parafrasando ma anche un po' così facendola un po' a storia, ma Gesù gli disse: ma Marta, ma perché pensi che la vita sia fare, 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 fare? La vita è godersi l'essere. Ecco, questa fu la risposta, in sostanza. Quante erano diverse queste due domande? Ma Gesù, nell'amicizia, si rapportava alle due in modo diverso, ma era amico, era. Ci parla di compassione ed empatia. Ricordate, la compassione e l'empatia nell'amicizia, e di priorità che non tradiscono l'amicizia. Gesù era molto amico di Lazzaro e lui era lontano dal luogo dove Betania, prima l'ha menzionata Fabrizio nella preghiera, e lui era lontano e gli mandarono a dire che il suo amico è molto malato. Ascoltate, il capitolo 11, al verso 3 di Giovanni dice: le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco il tuo amico è malato. Il tuo amico è malato. Sentite questa parola. Apparentemente il comportamento di Gesù non fu compreso da nessuno dei suoi. Apparentemente il comportamento di Gesù sembrò essere quello di uno che non è amico di Lazzaro che è malato. Uno potrebbe dire: bell'amico il Signore. Fu quello che gli dissero, in sostanza. Gesù, all'udire questo, disse: sentite, questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. Immagino che non abbiano capito niente di queste parole. Lui stava dicendo: non è per la morte questa malattia, disse agli altri. Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Sentite, il tuo amico è malato, non è per la morte questa malattia, tranquilli, io voglio bene a Marta, a Maria, a Lazzaro, non è per la morte. Seguite la storia di amicizia che c'è sotto. Quando ebbe sentito che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Pazzesco. È fuori da ogni criterio. Quante volte noi gridiamo a Dio nelle situazioni difficili e non siamo capaci di aspettare che la sua strategia di amico sincero si realizzi. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea, dopo 2 giorni. Perché? Perché voleva essere sicuro che Lazzaro morisse. Perché non era per la morte quella malattia, ma per la gloria. I discepoli dissero, sentite cosa avevano capito, e dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Qual era il valore dell'amicizia per loro? Poco, non avevano capito. Contava più preservare la sua vita. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se invece uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce. Ma che avranno capito? Così parlò e poi aggiunse: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Allora, 2 giorni, si assicura che muoia, e poi dice: ora torniamo in Giudea, ma ti ammazzeranno. E parla della luce, il giorno non si capisce niente, perché, e poi dice: il nostro amico Lazzaro si è solo addormentato, ora vado a svegliarlo. Cioè loro gli parlavano: salva la tua vita, lui non l'ha nemmeno considerato, ha detto: il nostro amico deve essere svegliato, io vado a svegliare il nostro amico. Gli dissero i discepoli: Signore, se si è addormentato, guarirà. Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: sentite, l'amico non trattiene le cose, non capivano niente di quello che stava dicendo. E allora lui dovette parlare, disse: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi abbiate fiducia. ora su, andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse ai condiscepoli, agli altri, andiamo anche noi a morire con lui. Completamente su un altro pianeta. L'amico, c'è un piano per l'amico. Gesù è prevedibile. Lui aveva detto, io sono la vita. Gesù è prevedibile. Anche se accadono cose, passano due giorni quando lo mandano a chiamare, lui non viene. Lui ha un piano. Il suo piano è dato dal fatto che sa quello che sta accadendo, sa il potere che ha e sa che lo metterà in atto, perché Lazzaro sarà svegliato. Sto parlando a tutti noi, a me per primo, e sto dicendo Dio ha un piano, anche se sembra che tardi, Dio ha un piano, perché tutto ciò che accade nella nostra vita sia per la gloria di Dio. Io sono stato in fondo al pozzo molte volte, prostrato. Eppure il Signore che sembrava tardare mi ha sollevato, sempre, sempre, è fedele, Lui non manca mai, è con me tutti i giorni, fino alla fine del tempo, e così con me, così con tutti, Lui ci sta dicendo, io sono tuo amico, come posso scordarmi di te? Come può una madre scordare suo figlio? Come posso io non venirti in soccorso? Abbi fiducia, abbi fiducia!
La famiglia reale.
Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Per gli ebrei 4 giorni morto era qualcosa, aveva un significato preciso. Per noi no, ma per loro sì. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia. Molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Insomma, tanti erano venuti da Gerusalemme, per questo fatto, perché Lazzaro... personaggio importante. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Ecco, due diverse. Marta corre, Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù, Signore, ecco qui, io non mi sono sentita protetta, non sono queste le parole esatte, ma il senso è questo, io non mi sono sentita protetta, è il mio bisogno di sicurezza. Ha vacillato. Lazzaro è morto. Io confidavo in te, ma tu non sei venuto. Hai tradito la mia fiducia. Il senso era questo. È comprensibile, morto il fratello. Ma Dio pensa in un altro modo. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà. Si apre uno spiraglio. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Senti, amici, sentite. Tuo fratello risusciterà. E Marta, so che risusciterà nell'ultimo giorno. E Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi ha fiducia in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e ha fiducia in me non morirà mai. Hai fiducia tu in questo? Gli rispose, sì, o Signore, io ho fiducia che tu sei il Messia, il figlio di Dio che deve venire nel mondo. La risposta, se avesse compreso le parole dell'amico, sarebbe stata, ho fiducia che mio fratello si alzerà da quel giaciglio. Ma non aveva capito. Ma Gesù aveva un piano. Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo, il maestro è qui e ti chiama. Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei, a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando va al sepolcro a piangere là. Voleva andare con lei per consolarla. Quante volte siamo andati con i nostri amici alla tomba per poterle consolare? per poterle sostenere, ma ci sono un piano. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi, dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Marta aggiunse qualcosa di più, disse: ma so che qualsiasi cosa chiederai a Dio te la concederà. Maria si ferma qui, strano. Allora Gesù, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò a piangere. Uno dice: perché pianse Gesù? Cioè, quante ipotesi hanno fatto, quanti studi. Lui sapeva che Lazzaro non era morto per restare morto, quindi... Quello che conta è che lui era parte della relazione. Dice: pianse Maria, piansero tutti, e Gesù si commosse profondamente. E al pensare dove era stato messo l'amico, alla sorte umana di colui che muore, e al pianto degli altri si commosse e scoppiò a piangere. Nell'amicizia, la commozione condivisa, l'empatia, la compassione. Dissero allora i giudei: vedi come lo amava, vedi come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: costui ha aperto gli occhi al cielo. Ecco qui il derisore. Non poteva anche far sì che questi non morisse? Quante volte, amici miei, tra virgolette, conoscenti, chiamiamoli così, che a volte mi hanno visto in molte parti della mia vita, per certi momenti, prostrato, perché era finito tutto intorno a me, mi hanno detto: hai visto il tuo Dio? Quanti me l'hanno detto: hai visto il tuo Dio? Ma io mi sono tenuto stretto la vita in 4D, e il Signore è stato fedele. Tutte le volte che vi dicono: hai visto il tuo Dio? Ripensate a questa frase: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che egli non morisse? Derisori. Intanto Gesù andava ancora profondamente commosso. È una commozione che non è un piantino, è durata. Ancora profondamente commosso si recò al sepolcro. Era una grotta, e dentro e contro vi era posta una pietra, e disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore, è in decomposizione. Quando un corpo manda odore, è decomposto, cioè ce lo immaginiamo. Poiché è di 4 giorni, le disse Gesù: non ti ho detto che se hai fiducia vedrai la gloria di Dio? Quando noi siamo di fronte a un ritardo, secondo noi, dell'opera del Signore nella nostra vita, e i nostri conoscenti iniziano a dirti: dov'è il tuo Dio? Sentiamo le parole di Gesù, che dice: non ti ho detto che se avrai fiducia vedrai la gloria di Dio? Ricordiamoci le parole dell'amico: guarda oltre. L'amico ti dice sempre: guarda oltre. Non ti dice: dov'è il tuo Dio? Guarda oltre. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: la relazione intima, la relazione dove c'è sicurezza, ascoltatemi, sicurezza, sicurezza, sicurezza. Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io lo so che mi ascolti sempre, ma l'ho fatto per loro, per la gente che mi sta intorno, perché abbiano fiducia nel fatto che tu mi hai mandato. Io lo so che te mi ascolti sempre. Grazie. C'è una pietra davanti alla tomba, un morto di 4 giorni, e lui dice: io lo so che mi ascolti sempre. Io sono la risurrezione e la vita. Tuo fratello vivrà, vedrai la gloria di Dio. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte in bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, ebbero fiducia in lui. La storia di un'amicizia. Questo ci insegna a fidarsi di Gesù, fidarci di Lui e fidarci di coloro che si fidano di Gesù. I tempi di Dio non sono sempre i nostri. La morte non può niente contro Dio. E con la morte parliamo di qualsiasi altra circostanza negativa nella nostra vita. Noi possiamo con Lui e con coloro che hanno fiducia in Lui e sono fedeli a questa fiducia in Lui. Possiamo essere sicuri che l'amore non avrà mai fine. Sicuri che l'amore non avrà mai fine. Quando hai un amico, un'amica, e succede qualcosa, l'amore non avrà mai fine. Infatti, se è amore, non può finire. Se finisce, non era amore. Bene. Siamo passati da una storia laica, dei caldo morbidi, all'episodio dell'amicizia tra Gesù, Lazzaro, Maria, Marta e la risurrezione. Che dire? Solo questo: noi Gesù abbiamo fiducia in te, che il tuo piano si compirà nella nostra vita. Non secondo i miei programmi, ma secondo la tua grazia. Lui sa. E quando preghiamo, possiamo pregare così: Padre, ti ringrazio che mi hai dato ascolto. Io lo so che te mi ascolti sempre. Ma Gesù aveva detto: se avrete fiducia, quanto potrete spostare montagne? Tutto quello che direte nella preghiera, fidandovi con il cuore, senza dubitare nel vostro cuore, sappiate che vi sarà dato. E lui dice: lo so che sempre mi ascolti. Questa è la fiducia di Gesù, quella che ci ha ottenuto la giustificazione. Noi siamo giustificati per la fiducia di Gesù, non per la fiducia in Gesù, la fiducia di Gesù, la sua fiducia ci ha giustificati. Ma questo è un altro capitolo che l'affronteremo. Bene. Ringraziamo dunque Dio per quello che abbiamo potuto vedere stasera. Padre, io lo so che tu mi ascolti sempre, abbiamo pregato perché tra di noi si veda l'amore, le nostre relazioni possano essere fondate sull'amore, e quelli che non sono ancora fiduciosi nel Signore possano dire: guarda come si amano, questo rende felici, hanno molti caldo morbidi e non se li negano. Non si scambiano freddo ruvidi, né caldo morbidi fasulli, non hanno paura di essere fregati dagli altri. Questo sia un buon messaggio, una buona notizia per tutti, che tutti possiamo partecipare alla vita in questo modo, insieme agli altri. Bene, ci salutiamo qui, ci vediamo mercoledì prossimo da Siena, Canto Nuovo, e vi diciamo che vi vogliamo bene nel nome del Signore.